Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Chiasso Letteraria. È il 5 maggio 2019 quando nello spazio Officina va in scena un colloquio tra grandi poeti, Enrico Testa e Fabio Pusterla. Tema dell'edizione del festival è il mondo nuovo e i due grandi autori, rappresentanti del meglio della poesia di lingua italiana, si confrontano sul ruolo della poesia nel disegnare, appunto, un mondo nuovo.
Buongiorno a tutti, benvenuto a Enrico che tra un istante presenterò brevemente. Il tono dell'incontro sarà come sempre quello del dialogo, della narrazione senza troppe formalità. Chi di voi ha seguito ieri pomeriggio l'incontro con Bifo ricorderà che nella sua visione della futurabilità, cioè nella sua visione del mondo nuovo, proprio al linguaggio della poesia lui affidava un compito fondamentale, benché lui non intendesse per la verità la poesia nel senso più tradizionale del termine. In fondo l'unico esempio di poesia che ha proposto è quello di David Bowie, ma l'idea insomma era la poesia, secondo lui, sarebbe quella capacità che va attivata nel linguaggio di guardare oltre, quella che potrebbe appunto aiutarci ad uscire dalle secche della mineralizzazione, della plastificazione del nostro presente apparentemente senza via di scampo. Beh, da questo punto di vista Enrico Testa certamente ci aiuterà a andare in questa direzione, perché la sua ricerca è proprio una ricerca di questo genere, una ricerca non di una poesia semplicemente, puramente estetica come ricerca del bello, ma di un'interrogazione costante del linguaggio e delle forme poetiche, che nel suo caso sono particolari, come vedrete. Enrico Testa, l'avrete letto nelle presentazioni sui cataloghi, ha scritto molte cose, non solo in poesia, è anche una delle più notevoli intelligenze critiche che il campo della poesia e della ricerca sulla letteratura ha la fortuna di avere negli ultimi decenni. Potrei cominciare da un ricordo personale, mi aiuterà Enrico a collocarlo nel tempo perché non ne sono sicuro. Qualche decennio fa a Siena, un convegno, non so più di che tipo, sulla poesia, eravamo seduti come adesso, ma accanto c'erano anche altre persone, e a un certo punto, quando ha preso la parola lui, ho pensato, caspita, le cose che ha detto non è che fossero per me del tutto sconosciute, ma non ero mai riuscito a pensarle con tanta chiarezza. E in effetti le cose che ha detto, e cioè il fatto che naturalmente tutti noi siamo figli, eredi della grande poesia del XX secolo, dei grandi nomi del XX secolo, rispetto ai quali però noi avvertivamo allora, e lui ci aiutava a capire perché, e avvertiamo oggi con maggiore chiarezza, insieme alla ammirazione anche una distanza, l'impossibilità di ripetere esattamente la stessa voce che quella grande poesia ha saputo produrre. E questa distanza dipende da molti fattori, ma principalmente, almeno nella riflessione di Enrico, che poi è stata affidata a un'antologia importantissima che lui ha curato per Einaudi e che si intitola Dopo la lirica, titolo che forse è persino più estremo di quanto l'antologia proponga, Dopo la lirica, poeti italiani 1960-2000. Ebbene, in questa antologia, quell'antico pensiero che ricordavo da Siena si chiarisce meglio. Una delle ragioni principali che ci allontanano e che ci fanno guardare con nostalgica ammirazione ai grandi maestri del Novecento riguarda la metamorfosi di quella figura centrale del testo poetico, che è la figura dell'io che parla. Quell'io che per molto tempo, per più di un secolo, per quasi 200 anni, si è raccontato, si è manifestato, si è illustrato nella poesia europea dal romanticismo in poi, forse oggi non può più fare esattamente la stessa cosa. E nello stesso tempo non può neppure, a meno di far diventare la poesia un puro gioco combinatorio, non può neppure togliersi di mezzo. E quindi la trasformazione della figura dell'io è, secondo l'intelligenza critica di Enrico Testa, ma anche, come sentirete tra non molto, la poesia concreta di Enrico Testa è il cuore stesso del linguaggio che oggi la poesia sta cercando di trovare, insomma. Enrico Testa ha scritto molte cose, dicevo, da critico che non starò a citare, mi limito a ricordare una bellissima monografia su Eugenio Montale, bellissima e, un altro pregio, brevissima. Enrico Testa non indulge in uno dei vizi principali della critica montaliana, che è il voyeurismo e il feticismo, per cui di un autore come Montale bisogna sapere tutto. I minimi dettagli biografici, erotici e sentimentali, cosa che non è necessaria probabilmente per leggere Montale. Infatti questa è una delle letture più utili che io conosca per avvicinare questo grande poeta. Ma prima di arrivare alla poesia di Enrico vorrei almeno citare due cose. La prima è l'inizio di una ampia scheda critica che gli è stata dedicata da uno giovane critico che forse è stato anche suo studente, Paolo Zublena, in un'antologia poderosa che non ho portato perché è una specie di arma contundente, che si intitola Parola plurale, in un certo senso agli antipodi dell'antologia curata da Enrico, che è misurata, sobria, con pochi testi e pochi autori. Quell'altra antologia, Parola plurale, curata da un pool di critici una quindicina di anni fa e pubblicata a Roma per l'editore Sossella, pubblica più di 60 poeti giovani e meno giovani della fine del Novecento e dei primi anni del nuovo secolo. E nella ampia scheda critica dedicata appunto a Enrico Testa, Paolo Zublena esordisce con queste parole: Enrico Testa ha ricevuto dalla critica molto meno di quanto le abbia dato. Non so se oggi questa affermazione è ancora vera, certo lo era appunto all'inizio degli anni 2000, quando Enrico Testa aveva già dato tantissimo alla critica e aveva già pubblicato molte raccolte di poesia. La prima è l'unica che non ho, ma la mostrerà lui tra un istante, è uscita nel 1988 a Genova per l'editore San Marco dei Giustiniani e si intitolava Le faticose attese. Poi ha cominciato a pubblicare da Einaudi In controtempo, La sostituzione, Pasqua di neve e Ablativo, e poi il più recente, Cairn, di cui, siamo d'accordo, parleremo in un secondo tempo. La seconda cosa che volevo ricordare, invece, è, alludevo prima alla trasformazione di questa figura centrale nella poesia, che è la figura che dice io. In un volumetto, questo difficile da trovare, pubblicato ad Ancona, intitolato Pouvoir, dove Enrico Testa era stato invitato a leggere delle poesie, è uscita una specie di una piccola antologia di quello che andava scrivendo in quegli anni, c'è alla fine una scheda critica di un altro notevolissimo critico italiano contemporaneo che si chiama Massimo Raffaeli, che a un certo punto dice: anche per questo, lascio via la parte precedente, la parola di Enrico Testa vive in una zona intermedia, estranea tuttavia alle rigide dinamiche del io non io. Non è che si ritragga nel vuoto oppure si schermisca in emblemi allegorici. Sceglie piuttosto una pronuncia terza, a mezz'aria, tipica del pronome, la parte variabile del discorso che ha funzione di indicare qualcosa o qualcuno senza specificamente nominarlo. E infatti, tra un istante, quando Enrico si racconterà un po' e ci leggerà qualche testo dalle sue prime raccolte, probabilmente voi avrete questa sensazione di ascoltare dei testi in cui le voci si accavallano e in cui non è sempre evidente chi stia parlando, se un io o se un altro dall'io. Non è l'unica, ma è una delle grandi caratteristiche della poesia di Enrico Testa, a cui allora adesso cedo la parola ringraziandolo ancora di essere qui e chiedendogli, nel limite del possibile, se vuole un po' raccontare questa sua avventura nella parola poetica, come è nata, come si è sviluppata e poi passeremo a dopo.
Grazie. Il convegno a Siena era a Puntignan e in effetti l'occasione di ricordare questo convegno è abbastanza significativa perché si può sintetizzare sostanzialmente in due parole, credo, no? Distanza e dialogo. Dialogo e distanza nei confronti di quelli che erano stati i grandi maestri del Novecento. Mi ricordo che in quel convegno a Siena partecipò ad esempio anche Edoardo Sanguinetti. Certo. Che appunto era stato mio professore all'università. Però forse la nostra generazione, però questi discorsi così generazionali sono sempre tremendamente imbarazzanti e anche forse fallaci, è stata caratterizzata dal fatto di non rompere i punti, ma contemporaneamente di tentare di distanziarsi, però parlando con coloro che ci hanno preceduto. Differentemente da quanto è avvenuto in altre epoche storiche, penso al principio Novecento, o di quanto forse sta avvenendo anche adesso, in cui piuttosto che il dialogo con i padri oppure con gli zii o con i nonni, c'è una specie di ripulsa, una specie di distacco quasi netto, violento, e una, forse anche una certa dose di sordità. La mia avventura nella scrittura poetica, come diceva appunto Fabio, è iniziata dialogando con uno dei maestri del Novecento, uno degli autori a me più cari anche dal punto di vista umano e non soltanto dal punto di vista critico, che è stato Giorgio Caproni. Il mio primo libro probabilmente non sarebbe mai diventato un libro, appunto Le faticose attese, se non fosse stato per la generosità, che devo dire rara, tanto in passato quanto oggi, appunto di Caproni, a cui appunto avevo mandato le mie poesie, come fanno di solito gli esordienti. Io ero un tardo esordiente, perché nell'88 avevo già ormai un po' di anni, non ero un ragazzino più. E da quel momento poi, negli anni successivi, si è sviluppato appunto un dialogo con Caproni, con cui diciamo si è giunti in maniera postuma nell'edizione che io avevo fatto del suo quaderno di traduzioni. Cioè questa funzione, diciamo, di, anche se magari un po' triste, però comunque di esecutore testamentario, cioè di prendere un progetto che Caproni non aveva potuto realizzare durante la propria vita e di portarla a termine, è una delle poche cose di cui posso sentirmi orgoglioso. E poi vabbè, da Caproni sono iniziate anche, ma questo va riconosciuto, cioè sono iniziati anche alcuni tratti della mia scrittura, perché non si può negare che la poesia di Caproni abbia fatto sentire il suo influsso, soprattutto per quanto riguarda una certa messa in discussione del soggetto che dice io nella poesia. Per me è estremamente difficile, ecco, lo dico subito, distinguere tra quello che ho scritto come critico, chiamiamolo così, o comunque come storico della lingua, e quello che ho scritto come autore di versi. È estremamente difficile perché i due mestieri sostanzialmente si sono intrecciati, cioè non riesco a separare. A volte mi rendo conto che passano in un genere di scrittura oppure nell'altro, cosa che invece forse dovrebbero stare soltanto da una parte. Insomma, sono un esempio di testo misto, o una testa confusa o un testo misto, scegliete voi. Uno di questi casi è l'antologia Dopo la lirica, che è stata per me una sciagura personale, immagino. Perché c'è una cosa che non consiglierei mai a nessuno, quello di fare un'antologia, a meno di non essere dentro appunto ad una equipe, a una task force come quelli di Parola Plurale, in cui è difficile ovviamente individuare le singole responsabilità sin dal titolo, perché come giustamente diceva appunto Fabio prima, Dopo la lirica è persino più estremo rispetto a quanto viene poi detto nella poesia, e che poi è stato usato anche in maniera un pochino così strumentale, come se io avessi detto boh, la lirica è morta, eccetera eccetera, cosa che io non ho mai detto. Ma Dopo la lirica indica semplicemente quel momento storico in base al quale, tra gli anni 60 e l'inizio degli anni 70, tanti autori si distinguono insomma dalla poesia precedente, cioè gli autori di partenza, appunto, tipo Sereni, Caproni, Giudici, lo stesso Sanguinetti, Pagliarani, eccetera eccetera. Ecco, ho sempre quindi vissuto in una specie di scissione interiore di forme scritte. Per quanto riguarda poi l'altro aspetto, cioè quello da cui è ripartito, ricordando appunto la funzione, utilità è brutta come parola, ma la funzione comunque della poesia, credo che forse una specie di premessa che può avere una certa utilità è questa. Cioè io ho l'impressione che nel nostro tempo stiamo vivendo all'interno di una specie di Babele di linguaggi, no? Una vera e propria, adesso faccio il professore, ma d'altronde questa è un'altra componente che non riesco a eliminare del tutto, una specie di confusio linguarum, come diceva Dante nel De Vulgari Eloquenti. Cosa voglio intendere con Babele di linguaggi? È che ognuno parla la propria lingua. Cioè io mi rendo conto che, parlando con mio padre, tanto per scendere adesso, o salire forse è meglio, nella autobiografia, avevo più parole in comune con lui di quanto può avere forse oggi in comune un diciassettenne con il proprio padre. Oppure mi sembra che un tempo tra il medico ed il paziente ci fosse un vocabolario più condiviso di quanto succede adesso. O che tra il funzionario pubblico e l'utente si sia creata, come avviene anche all'università, si sia creata una scissione molto forte. Cioè ognuno parla un po' la propria lingua sostanzialmente. Cioè siamo in epoca, come si dice, di globalizzazione, però poi in realtà questa globalizzazione è fatta di tante lingue particolari che difficilmente riescono a dialogare fra di loro. Cioè anche le discipline non umanistiche, ma che in passato avevano un rapporto stretto con, diciamo così, le scienze o comunque con la dimensione umanistica, tipo la giurisprudenza, la stessa medicina, si sono sempre di più specializzate. E questa specializzazione ha portato ad una divisione dei linguaggi. Cosa c'entra la poesia? La poesia c'entra perché forse è l'unica forma linguistica che è finita per diventare una specie di vocabolario di lingua franca dei sentimenti. Sarà una definizione appunto estremamente patetica, cioè sentimentale, leopardiana, chiamatela come volete, molto retro. Però è un tipo di linguaggio in cui, insomma, ognuno può trovare forse una propria casa. Ecco. Ognuno può trovare un meccanismo di riconoscimento, ognuno, anche senza comprendere magari risvolti, criptocitazioni o cose di questo tipo, ha la libertà di affidarsi al pathos, di essere magari patetico, di essere sentimentale, di essere arrabbiato, di dire cose che non direbbe affidandosi ad altri generi. E qui, senza dubbio, una cosa va detta, visto che di mondo nuovo si parla, e qui una cosa fondamentale è data dall'opera dei traduttori. Cioè, se c'è una figura professionale, secondo me, che meriterebbe una specie di plauso generale, è quella del traduttore. Cioè, colui che mi permette, nell'impossibilità di conoscere direttamente la lingua, mi permette di leggere, che so, un poeta come Holland, oppure un poeta come Mandelstam, nella incapacità di conoscere la lingua ceca o la pungre, la lingua russa, eccetera, non può che meritare tutta la mia gratitudine. Cioè questa circolazione della cultura affidata alle traduzioni, che possono essere buone oppure no, eccetera, eccetera, però è fondamentale. È fondamentale in un mondo in cui invece i linguaggi tendono sempre più a dividersi. Ecco, una lingua però, per essere, credo, ma questa è una convinzione del tutto personale, per essere caratterizzata da questi aspetti, non deve, credo, procedere ad un'adorazione di colui che le enuncia. Ecco. Cioè dovrebbe, è una parola orrenda, dovrebbe appunto affidarsi ad un tipo di dizione, di scrittura, di pronuncia, in cui tutto sommato si fa meno un po' dell'esibizionismo, ecco, forse questa è la parola, oppure della spettacolarizzazione di se stesso, che invece può caratterizzare a volte, senza dubbio, uno dei rischi del genere poetico. Uno dei libri, non Cairn, ma un libro, Pasqua di neve, ha una poesia in copertina che vi leggo, perché poi forse a un certo punto, dopo tanti discorsi, anche un testo va bene, che è questo. Arcadia, diceva il cartello stradale, ma nessun pastore nei pressi, pecore sì, brade e in divagante marcia su verdi, brune colline, levigate dal rullante tornio dei secoli. Miracoli in vista zero, per fortuna. Già alta la luna nel cielo, il cielo che la parola invoca e che subito lascia sola e vuota nell'indaco. Ora, a fare il critico di me stesso, che non è una cosa che si deve fare, però la voglio fare lo stesso, questa è una poesia che è nata da un viaggio in Grecia ed è una poesia in cui, proprio dal punto di vista banalmente grammaticale, il soggetto non c'è. Cioè non c'è nessun io e non c'è nessun verbo che indichi appunto la prima persona. è una poesia che dialoga, ma tutto questo viene postumo, cioè viene dopo, ovviamente non è che uno quando si è messo a scrivere questa poesia aveva in mente tutto quello che adesso così a ruota libera io vi dico, cioè anzi sono cose che mi vengono in mente in questo momento. Dialoga senza dubbio con la tradizione, con un luogo topico della tradizione che è quello dell'Arcadia, però l'Arcadia adesso vista su un pullman che attraversa appunto la Grecia. E questa tradizione poi tocca un punto fondamentale che è quello montagnano, perché questi miracoli in vista zero, certo, non sono ovviamente miracoli che sono di carattere, quelli che noi chiediamo magari ad entità religiose, ma sono quei miracoli poetici su cui Montale ha fondato una buona parte della sua poesia più famosa. Questi miracoli non ci sono, però contemporaneamente c'è questo cielo che la parola invoca e che però lascia sola e vuota nell'indaco, appunto nel colore del cielo. Quindi contemporaneamente una tensione, un verso l'oltre da cui era partito Fabio prima, e una specie di doppio movimento, cioè di tensione verso l'oltre e di ritorno indietro. Ecco, forse una caratteristica della mia scrittura forse sta proprio in questa, cioè in questa duplicità di tensioni, cioè da un lato l'immanenza, tanto per usare una parola un po' pesante, cioè l'essere qui adesso in una situazione molto concreta, con particolari molto concreti, con una affabilità, credo, abbastanza esplicita, e contemporaneamente cercare o comunque individuare dei segni all'interno di questa situazione molto concreta di una dimensione che non è tanto una dimensione altra, ma è piuttosto qualcosa che ci viene da generazioni precedenti e che ci lega anche a generazioni future. Ecco, io sono convinto di pochissime cose, ma una cosa di cui sono convinto è che la scrittura sia una sorta di filo che non riguarda soltanto colui che scrive, ma che unisce coloro che ci hanno preceduto e coloro che poi verranno dopo di noi, cioè sia insomma i padri, i nonni, gli avi, gli antenati, sia i figli, i nipoti e coloro che succederanno a noi. E in effetti nelle poesie, appunto, a voler trovare una specie di filo così nelle mie poesie, questo elemento soprattutto relativo al dialogo o anche al conflitto, perché poi il dialogo non è una parola unica che risolve tutto, con chi può venire dopo di noi è, credo, abbastanza forte. Vi leggo una poesia, stavolta da ablativo, che sta a pagina 115, che appunto è dedicata al figlio, in maniera, credo, tra l'ironico e il meno ironico, ed è questa: a mio figlio mi viene da dirgli non buttare via anche il babbo con l'acqua sporca. Ti ho solo, quasi inconsapevole, custodito un vuoto, una possibilità senza risposte, popolata però di storie e voci, una radura nel bosco che è una preghiera in tuo nome, nient'altro. Pegno o eredità, sino a quando non cominci quell'orrida infanzia alla rovescia che già mi si preannuncia nei sogni. Speriamo sia breve. E poi a te il mondo, e a me forse l'aprirsi dell'infinito, o forse invece solo vacua, materia e cenere. Non si preoccupa, Signore, chi morrà vedrà.
C'è un altro grande tema che attraversa la tua scrittura e che proprio nell'ultimo libro si manifesta forse con ancora maggiore evidenza, e cioè il dialogo, si potrebbe dire, ma è una formulazione un po' banalotta, tra vivi e morti, tra presente e passato. Il titolo di quest'ultimo libro, non che i titoli di Enrico siano sempre proprio trasparenti subito, ablativo, la sostituzione, in controtempo, ma questo è il più difficile di tutti a prima vista, cairn. Ora, cairn è una parola gaelica, ce lo spiega una nota, che indica una cosa che però conosciamo tutti. E leggerò io stavolta la poesia che si intitola Cairn e che dà il titolo a questo libro. La cosa che conosciamo tutti, credo, chiunque sia andato a fare una passeggiata in montagna, non in altissimo, ma insomma sopra la linea dei boschi, ricorda benissimo quei mucchietti di sassi che qualcuno chissà perché ha costruito e che non hanno solo quell'utilità. L'utilità prima e principale di solito è di indicare che il sentiero passa di lì, soprattutto quando il sentiero non è un vero sentiero, ma è una pista attraverso una pietraia o dei prati in cui serve un punto di riferimento. Questa è la parola cairn, ma non è solo questo, come sentirete. La leggo. Cairn. Altrove li chiamano Steinmänner, uomini di pietra. Da queste parti, invece, un po' maldestramente, ometti. Sono le piramidali montagnole di sassi che sull'altopiano invaso dalla nebbia amichevolmente indicano la traccia, quella da seguire senza cadere nei crepacci o scivolare giù in ghiaioni ignoti e improvvisi. In tempi remoti, monumenti, sepolture o santuari di pietra lavica o calcare eretti sotto le male nuvole e i corvi in pattuglia ritornanti in forma di pegno o rispetto per i morti, o forse, ambigue le sragionevoli ragioni dei viventi, per impedir loro di svegliarsi. Ora però ci dicono, intanto affannarsi, qual è il sentiero irriconoscibile. Segna via e segna vita. Talvolta, tra fossati asciutti, dove abitano neri millepiedi, e qualche lucertola passa sul mezzogiorno, vi crescono attorno cespugli di rovi pungenti, more, mature e amare. Assaggiale, sanno di sangue. È la poesia che dà titolo a tutto il libro e naturalmente è questo titolo, adesso un po' più chiaro, indica contemporaneamente, proprio come diceva prima Enrico, un oggetto concreto della realtà, il mucchietto di sassi segna via, ma anche qualche cosa che un tempo ha avuto un significato più profondo e diverso, segna vita, monumento funebre o qualcosa del genere. E in questa dinamica dialettica tra il qui concreto e il passato che riemerge un po' misteriosamente dal basso, mi pare ci sia una delle grandi caratteristiche di questa poesia. E dopo avrò anche una curiosità da chiederti su un'immagine, ma adesso prima
fai tu. No, ma comunque Cairn, a proposito di titoli e di questioni di titoli, è stato un titolo difficile da far digerire all'editore, perché ovviamente se l'intitolavo Culo, senza dubbio attirava di più il pubblico, oppure qualche parte anatomica, no? Non so, Tripudio della carne, oppure cose di sto tipo, o qualche pratica erotica, eccetera. Invece Cairn, Dio mio, no, bisogna pensare a un altro titolo, non va bene. Però tutti poi gli altri titoli che mi sono venuti in mente, che ho proposto all'editore, erano sciatti, e quindi alla fine, insomma, i sassi sono stati più resistenti delle critiche dell'editore, che ovviamente non vuol dire che assicuri un futuro al libro, per l'amor di Dio. Ecco, queste figure, tra l'altro questi monumenti funebri o questi montagnole appunto di sassi, hanno una caratteristica che mi ha convinto anche a mantenere questo titolo, che sono ovunque, cioè possono essere tanto su una montagna qui intorno quanto sulle Ande, oppure sulle coste irlandesi per segnalare ai naviganti una zona particolarmente pericolosa, oppure perché quando c'è la nebbia così si riesce a distinguere la cosa. E sono nati, vabbè, questo è abbastanza chiaro, come appunto, ma in effetti è una delle prime forme, è la forma più semplice di costruzione umana, cioè mettere proprio una cosa primitiva, no? Di mettere dei sassi uno sopra l'altro, che ha a che fare con coloro che ci hanno preceduto. Nella stessa raccolta c'è una poesia che è polemicamente, perché qui appunto l'elemento polemico è abbastanza forte, c'è una poesia intitolata Ancienne Cuisine, in polemica, anche qui è il giochetto da poeta infimo, con Nouvelle Cuisine, Ancienne Cuisine, eccetera. Coloro che parlano in questa poesia sono plurali, sono appunto coloro che ci hanno preceduto, quindi ci si rivolge al presente, dal passato, è come se fossero tante voci, come se fosse una specie di coro che dal remoto passato parla a coloro che interpretano invece l'oggi. E quindi voi dovete immaginarvi che ci siano le virgolette all'inizio e le virgolette alla fine. Da qui, da dove ti parliamo, il vostro qui, che pure era anche il nostro, ci sembra un fatuo segregato sciarpame. Sguardi di traverso, parole rovesciate, passi di Caino, vassalli e riti da vicereame. È questo che abbiamo meritato in cambio, eppure, a te possiamo dirlo, per voi ci siamo ridotti a mangiare qualsiasi cosa, senza sofismi o pietà. Le carni del tasso, catturato con i lacci la notte, e vinti dal vischio, i merli fiduciosi e gentili, dalle fibre nere e lucide come le piume, e i colombacci, deboli e lenti, annidati nel pietrame, bocconi distenti, patate grandi come biglie o poco più, e castagne, acconciate in ogni possibile modo, eppure farina di ghiande e del poco grano coltivato sui pianelli, strappati con picco e pala al monte, prataioli con fortore d'aglio e i funghi viscidi che nascono sotto i pinastri, le erbe amare dei campi lasciati a maggese, le ortiche, il crescione rubato alle capre, le lumache più misere e magre, le sorbe che allegano in gola, i corbezzoli aspri a novembre, e ogni radice abbiamo succhiato, anche quella rasposa del polipodium che cresce nell'umido fondo dei boschi. Solo nella terra e nei topi non abbiamo piantato i nostri ultimi denti e nelle piccole volpi, meste e diffidenti, le uniche che ora qui ancora ci confortano con i loro grandi occhi benevoli e attenti. Questo è un testo in cui non c'è nulla di inventato, cioè nel senso che quello che così viene detto da questi immaginari interpreti della parola è tutto quello che mi è stato raccontato, cioè che mi è stato raccontato appunto dai miei nonni, cioè insomma i bocconi distenti, i prataioli con fortore d'aglio, le carni del tasso. Nel periodo di cui ci si riferisce soprattutto agli anni della guerra, era in effetti una delle poche forme di sostentamento di gente che evidentemente si aspettava che dai loro sforzi, dalla loro fame, dai questi bocconi amari potesse nascere poi, tanti anni dopo, qualcosa di meglio di quello che è nato, e che quindi viene a chiedere, come si dice, il conto delle loro fatiche, e che si sente adesso perduta in una solitudine tremenda in cui trova appunto conforto soltanto in questi animali. Forse in questi termini, diciamo, la scrittura poetica riesce a essere anche, o può essere anche, un tipo di chiamata all'impegno, diciamo, meno esplicita o comunque meno esibita di quanto solitamente avviene invece in altri casi. Ma visto che questa è la sede di una serie di iniziative intitolata appunto al nuovo mondo, al mondo nuovo, nelle mie raccolte, un po' soprattutto nelle ultime tre, ci sono anche tante poesie. Questa che vi ho appena letto è una poesia, come a voler distinguere, lo so che ormai parlare di cacciatori non è molto correct, no? Però insomma, i cacciatori una volta distinguevano, no, tra selvaggina stanziale e selvaggina migratoria, no? Ecco, le mie poesie sono, alcune sono stanziali, cioè sono appunto ad esempio merli che abitano, e alcune invece sono uccelli di passaggio. Le poesie migratorie sono quelle di viaggio, sostanzialmente, e tante poesie di viaggio, soprattutto nell'ultimo libro, hanno a che fare con il nuovo mondo, cioè insomma con l'America Latina, in cui mi è capitato qualche volta di andare. Ve ne leggo una perché proprio ha a che fare forse con alcune delle questioni che sono state affrontate da quanto ho sentito e da quanto ho letto anche dai programmi negli incontri precedenti. È una poesia intitolata Puerto Ordaz, che è una cittadina, una città anche importante del Venezuela. L'ondulata distesa ferrosa e rossastra, con cave a cielo aperto, tralicci abbandonati e impianti cinesi nuovi di zecca, insegne di ideogrammi all'ingresso, recinti spinati come campi di prigionia per schiavi o riottosi vassalli, e animata solo da sbandati cavalli, poche vacche stente su pascoli d'erba magra e dai fiori gialli degli arbusti di araguanei. Ora dietro di noi, ma ben accucciata, in un canto della memoria agra. siamo a Puerto Ordaz, una città che irriverente prende il nome di un lestofante al seguito di Cortés nel sangue errante al sogno dell'Eldorado. L'aeroporto è piccolo ma affollato in un assordante flusso di parole. Un guasto blocca l'aria condizionata e i vetri sigillati sotto il sole portano la temperatura a 40 gradi. Probabile l'intervento degli Uyapari che, non trovando requie per l'onore, una fronte incomprensibile dall'aldilà, concesso un avido sterminatore, ora ci tengono in loro balia. Seduti per terra, in corridoio all'ombra, Fabio, Giovanni ed io ci teniamo compagnia e con monosillabi, sospiri, interiezioni ci prendiamo in triangolare melodia l'uno dell'altro cura. Se la tecnica si inceppa nella sua dismisura, si precipita in uno stato più feroce della legge di natura. Non è che ci sia molto da esplicitare, comunque c'è una specie di presa di posizione contro l'esaltazione del nuovismo, dell'accelerazionismo, no? Perché lo sapete che esiste
l'accelerazionismo.
Esiste un movimento, proprio un movimento di pensiero americano, che è quello dell'accelerazionismo, che ha due versioni, una di destra e una di sinistra. Cioè, quella di destra è quella del tipo, no, niente, il profitto, assolutamente, ci penseremo comunque in qualche modo a risolvere i problemi, che ne so, ambientali, eccetera, per andare avanti dritti dritti verso il progresso. E c'è poi quella di sinistra che invece si illude sempre dall'antica favola che in questo modo potranno venire alla luce tutte le contraddizioni e finalmente approderemo al mondo nuovo. Però dire, io avrei qualche dubbio in questa seconda versione, quindi io proporrei piuttosto così un elogio del respiro così lento.
Allora ti interrompo un attimo perché, ma è meglio così, avrei voluto, te l'avevo anche detto, fare una citazione che ho scordato cammin facendo, ma che adesso è ancora più appropriata. È una citazione da un romanzo che viene proprio dal mondo nuovo da cui ci hai appena letto la poesia di Puerto Ordaz, in questo caso dal Texas, di un romanziere che molti apprezzano sicuramente, Cormac McCarthy. Nel suo grande libro Città della pianura, ad un certo punto si legge una cosa che è molto vicina, secondo me, allo spirito che pervade buona parte della scrittura di Enrico Testa, anche se, per fortuna, la scrittura di Enrico Testa non arriva fino alla constatazione tragica finale che vedrete, ma al contrario si propone come proprio il luogo in cui forse, come ci ha detto, è ancora possibile mantenere, se non proprio salvare, un dialogo tra i tempi. Ecco il passo. Non importa la trama dell'opera, stanno parlando dei personaggi. Il narratore fece una pausa, immerso nelle proprie riflessioni. Penso, disse, che il sognatore immaginasse di essere davanti a un bivio. Eppure non ci sono bivi. Le nostre decisioni non hanno alternative, in realtà. Noi possiamo anche considerare una scelta, ma seguiamo un solo percorso. Il libro mastro del mondo è composto dalle sue voci, ma il mondo non può scomporsi di nuovo in esse. E a un certo punto questo libro mastro deve essere irraggiungibile a ogni possibile descrizione. E io credo che questo sia ciò che il sognatore vide, perché là dove ci è tolta la possibilità di parlare del mondo, anche la storia del mondo deve perdere il suo filo e pertanto anche la sua autorevolezza. Il mondo a venire, il mondo nuovo, il mondo a venire deve essere composto di ciò che è passato. Non c'è altro materiale disponibile. Eppure credo che egli abbia visto il mondo disfarsi ai suoi piedi. Le procedure che aveva adottato per compiere il suo viaggio ora gli sembravano un eco della morte delle cose. Credo che egli abbia visto l'avvento di una terribile oscurità. Non so se ti dice qualcosa, se ti parla
citazione. No, parla come? C'è quel punto in cui si dice il mondo nuovo composto dai relitti, insomma, di quello precedente, di ciò che è passato. non riesco, non so come mai, pur essendo pessimista, per l'amor di Dio, non voglio fare la figura dell'uomo pacificato, poi, non so, ho un depresso cronico sostanzialmente, un depresso ironico, cioè una nuova categoria psichiatrica forse. Non riesco però a essere del tutto convinto della chiusa, cioè insomma, esatto, tanto vale. Però senza dubbio del fatto che debba, così, sia quasi doverosa una relazione con chi ci ha preceduto è forse una convinzione comune al brano che tu mi hai appena letto, che ci hai appena letto. E questo rapporto è anche, credo, relativo ad un tema che è quello sostanzialmente del rapporto con il religioso, cioè del rapporto con il mondo che viene da alcuni ritenuto sacro e che non credo che si possa liquidare appunto in due battute. C'è una poesia in Cairn dove si inventa una parola nuova, perché a volte i poeti fanno anche di queste sciocchezze, no? Però a volte, che questa parola nuova si chiama ichetisfera, che deriva dal greco, cioè insomma posso dire di aver inventato una parola, non la seguirà nessuno, però deriva da ichetewo, no, che vuol dire lamento, sospiro, preghiera, eccetera, no, supplici, le supplici. E qui si immagina che cosa? Si immagina, no, una Madonna, che vabbè, viene così venerata in particolar modo a Genova, però si immagina come, è inutile che vi leggo, faccio prima. Se si potesse dar forma, sia pur gazzosa, al cumulo di aliti, suppliche, fiati, respiri, affanni, preghiere, che ormai in più secoli hanno percorso, giorno dopo giorno, lo spazio tra le candele, la tua statua, col pastore pareto in ginocchio accanto alla sua pecora, si dovrebbe dipingere una nube di vapori umidi e spessi, all'occhio attento, impenetrabile, all'occhio distratto, invisibile. Minuta particella aerea di uno strato che circonda in realtà il pianeta intero, folto delle tante suppliche emanate, ora mute e timide, ora dette a bassa o ad alta voce, in migliaia di lingue diverse. La Terra è avvolta non solo dall'atmosfera, ci vorrebbe una parola nuova, ichetisfera, aura della preghiera, che si scorge solo, unico privilegio dei miti, tra i raggi morti nei bassi lidi. Da che cosa è nata questa poesia? Cioè, immaginatevi un attimo, nel corso degli anni, nel corso dei secoli, appunto volgendoci al passato, quante preghiere, quante suppliche sono state rivolte a qualche entità religiosa, al di là di ogni confessione. E immaginate un attimo che tutte queste parole, queste suppliche, ora silenziose, ora piangenti, ora gridate, eccetera, eccetera, spesso insoddisfatte, abbiano preso corpo in un'entità appunto di sospiro, un'entità gasosa. No? C'è una specie di alito che si è gelificato intorno al pianeta, e da qui è nata questa idea, insomma, che non c'è soltanto l'atmosfera, quello che descrivono appunto, diciamo così, su qualsiasi libro o anche delle scuole, che circonda la Terra, ma come se la Terra fosse circondata dai sospiri di tante infinite sofferenze. D'altronde, guardate, questo credo che sia rappresentato nella maniera forse più emblematica, no? Da quella che è l'orribilità del mondo, cioè, insomma, diciamocelo chiaramente, da quello che è l'orrore del legno storto dell'uomo. Ecco. Immaginarsi questo credo che induca anche tutti coloro che corrono il rischio della retorica di se stessi a prenderla un pochino più così, un pochino più sottovoce, e a mettersi forse in una possibile ricerca di sintonia con gli esseri minuti, deboli, che sono quelli poi tanto amati, ad esempio, da una scrittrice come Anna Maria Ortese, no? Eccetera. E anche con figure in estinzione, e qui forse abbiamo ancora due minuti, vi leggo la poesia che chiude il libro, che differentemente dalla precedente, la precedente è una poesia tipicamente genovese, perché questa Madonna è la Madonna della Guardia, che è una collina appunto vicino a Genova, è una poesia invece di viaggio. D'altronde, che sia una poesia di viaggio lo si deduce semplicemente leggendola, senza che io faccia delle spiegazioni aggiuntive. Tra l'altro, nella poesia precedente, tanto per fare un po' il filologo di me stesso, c'è una bassissima, proprio scolasticissima, citazione dantesca nell'ultimo versi, perché i raggi morti nei bassi lidi, qui c'è qualcosa di Dante, ma vabbè, ormai tanto Dante non lo legge più nessuno, quindi poi passa, come dicono, vabbè, vado. In realtà poi è un furto così di miserabile, però. E qui di nuovo, nella poesia che vi leggo, c'è di nuovo qualcosa del genere. No, non è il gran mare dell'essere, dei poeti e degli altisonanti filosofi, né quello del benessere degli aitanti turisti, questa enorme distesa d'acqua dai colori cangianti, circondata lontano dai muri verdi della selva. È nel suo poco qualcosa di meno e di più, l'alto delta dell'Orinoco. Gioiosamente sperduto e sconnesso, e ora, malinconicamente sottomesso ai giovani sguardi di pochissimi anni che si fanno incontro veloci in canoa a mostrare braccialetti intrecciati di morice con punti dignitosi, interrogativi e luminosi, senza il vanto della vittima. Tramonta nel cielo di cenere un sole giallo smorto dietro un velo di pianto. Yamil ferma la barca motore che per interminabili minuti non si muove. Indistinguibile balsamo da piaga, siamo fuori da ogni dove.